Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Questo brano del libro dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci porta questa immagine così magnifica, così anche terribile, dei 144.000 che stanno avanzando per ricevere il sigillo dell'agnello, il sigillo di Dio. E proprio perché tutta la popolazione della terra, tutta la storia, secondo la visione dell'Apocalisse, sta aspettando questa apoteosi, questo giudizio finale, questa parola definitiva e ultima sulle cose della storia, allora tutto ciò che appartiene alla creazione attende ancora prima di essere distrutto. Avete ascoltato, no? Dice questo brano che un angelo dall'Oriente sta arrivando per distruggere tutte le cose. E viene fermata questa azione, la distruzione di tutta la creazione, perché bisogna prima aspettare che questi ricevano il sigillo. Ora, come si fa a capire questa cosa? C'è un brano di San Paolo, nella lettera ai Romani, che ci dice che la creazione, tutte le cose create, stanno aspettando che l'uomo finalmente si riveli per quello che è. Come si deve rivelare? È il nostro dramma, amici, è il dramma che viviamo. Come si deve rivelare questo? Come si è rivelato finora? Quando l'uomo si è messo in relazione alle cose create, che cosa ha fatto? Le ha adulterate, le ha rubate, le ha violentate, ha usato delle cose del mondo senza rispetto. Noi oggi potremmo dire siamo i testimoni, quasi gli araldi di questo senso distruttivo della storia, che viene addirittura celebrato in moltissime forme, tutto intorno a noi. Sembra quasi che più è possibile distruggere ciò che è bello, più l'uomo si sente pago di qualche cosa. Ma questo non lo vediamo solo per quanto riguarda quello che chiamiamo l'ecologia. L'ecologia, cioè, che riguarda solo la natura, quello che noi diciamo la natura, il verde, l'anidride carbonica, eccetera. No, io parlo proprio della relazione con l'uomo. L'uomo non conta se non conta per me. L'uomo non è nessuno se non è funzionale a me. Se mia moglie non è funzionale a me, smette di essere mia moglie. In un attimo, in un giorno, cancellati anni, cancellati ricordi, cancellato ogni cosa. Noi chiamiamo questo il progresso dell'uomo. Non ci preoccupiamo che questo progresso dell'uomo cammina tronfio e orgoglioso sulla morte degli altri. Allora, che cosa dice San Paolo? Dice che quella creazione che viene costantemente violata dal peccato dell'uomo, che si sente onnipotente, si sente di essere come Dio, di essere egli stesso Dio, di essere il padrone di tutte le cose, e sempre si concepisce più libero quanto più spadroneggia sulle cose. Allora la creazione sta aspettando che cosa? Che l'uomo, riconoscendo qual è la sua relazione con Dio, ricominci ad avere una relazione credibile con le cose, tornando a riconoscere che dipende da Dio e che è suo figlio, tratti le cose, contratti la creazione come una sorella. Vi ricordo, amici, ricordate, altro che ecologia, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Questa benedizione a Dio, questa lode a Dio per tutte le creature e le situazioni della vita considerate come sorelle. È proprio una prospettiva diversa, è una realtà che fa camminare tutta la creazione verso il suo fine ultimo e comprende con sé tutto quello che è stato creato, e cioè un aspetto che dice l'amore per Dio, il rispetto per il disegno di Dio, che, come dice il libro della Sapienza, se non avesse amato le cose non le avrebbe chiamate all'esistenza. Riconoscere che ciò che c'è perché Dio lo ha voluto. Allora chi è questo uomo che può vedere questo? Chi è l'uomo che può intravedere nella realtà delle cose, anche qualche volta nella loro drammaticità? Qual è l'uomo che può cogliere il senso delle cose? Noi abbiamo detto, il poeta. Perché il poeta, quando guarda le cose, ne estrapola significati altri, ma non le fa vivere. Le ricorda come nostalgie, ma non le fa vivere. Allora abbiamo detto, è lo scienziato penetra le cose e in qualche modo aiuta la vita ad andare avanti. È vero che lo scienziato aiuta sempre la vita. Quante volte il prodotto della scienza è finito nelle mani di chi ne ha abusato a scapito dell'uomo, a detrimento dell'uomo e non a suo favore. Allora, né il poeta né lo scienziato, qual è l'uomo, qual è il figlio di Dio che conosce la realtà delle cose, si china verso le cose e le fa ritornare alla loro finalità, così come Dio l'aveva pensato? Quell'uomo che riesce a celebrare la beatitudine in tutte le sue relazioni, quell'uomo che riesce a dichiarare la beatitudine dentro la mitezza. Amici, voi sapete che l'uomo contemporaneo nostro non vede beatitudine nella mitezza. Per l'uomo contemporaneo la mitezza non è un valore, la mitezza semmai è un problema. Perché? Perché espone all'odibrio, perché espone alla poca considerazione da parte degli altri. Nessuno si studia di essere più mite. E poi ancora, chi si china sui bisogni della realtà, cioè la fame e la giustizia, costui è capace di trasformare in beatitudine, perché egli vive questa beatitudine. E così la misericordia, e così la purezza di cuore, diceva anzi la lettera di Giovanni Apostolo che abbiamo ascoltato, dice: chiunque ha questa speranza, cioè quella di vedere Dio come è, costui purifica se stesso come egli è puro. Sai che vuol dire? Vuol dire che io non ho smesso di pensare che la santità fosse appannaggio di pochi. Ho smesso di pensare che la santità fosse il premio dei buoni, che la santità fosse il premio delle persone gentili. Io ho compreso che il regno dei cieli soffre violenza e che i violenti se ne impadroniscono. Ho compreso che dentro questa realtà c'è nascosto il volto di Dio, ma soprattutto ho intuito che questo volto di Dio somiglia molto al mio volto, perché a sua immagine e somiglianza sono stato fatto. Io e il mio prossimo avrò rispetto dunque del progetto di Dio in me e del progetto di Dio anche in quel mio prossimo che oggi mi è di ostacolo e di giudizio, eccetera, come sempre. Ho visto questo, allora siccome ho visto che tu ti conservi anche dentro la storia degli uomini e conservi in questa storia la tua misericordia e rinnovi il tuo patto e fai vedere le tue meraviglie generazione dopo generazione, allora ho detto anche io voglio guardare le cose come le guardi tu, non più come un mondo che va a finire, ma come un mondo che porta in sé una speranza. Dice Giovanni: chiunque ha questa speranza purifica se stesso come egli è puro, cioè torna a guardare la storia come la guarda lui. Il puro vuol dire questo, non pensate che uno torna puro perché gli acquista la verginità o quell'ingenuità di quando era imbecille ragazzino. No, stiamo parlando di una purezza di cuore che dice la capacità di vedere le cose come sono e non come sono solo per me, come sono nella mente di Dio e non come sono funzionali agli affari miei, come sono per il bene e non per il mio piacere personale. È un'altra logica. Allora chi sono questi uomini? Sono i più belli, i più gentili, i più bravi, tutti leccati sopra gli altari con le rose in mano e con tutte queste cose? No, questi uomini sono quelli che hanno avuto il coraggio di lavare le proprie logiche, i propri modi di pensare umani dentro il sangue dell'agnello. Le hanno lavate nel sangue dell'agnello e le hanno rese candide, cioè pure come lui. Erano uomini e vedevano la realtà come la vediamo noi, crudele, terribile. Non hanno reagito come reagiamo noi, hanno reagito come reagisce lui, e reagendo come lui, cioè affidandosi e obbedendo a Dio, hanno visto le cose come noi non le vediamo, senza la pagliuzza nell'occhio e la trave, come dice anche il Vangelo. Non le hanno viste trasformate dal male, le hanno viste come possibilità di bene. Questo cambierà il mondo, non la gentilezza, la tornare a vedere la realtà come una possibilità del bene. Amici, la speranza è questa. Beato l'uomo che entra in questa logica, sai perché? Perché quanto, lo dico per esperienza anche personale, sono un sacerdote, lo so che vuol dire entrare nella vita di un altro e conoscere ciò che si muove nella vita di un altro. Entrarci con la grazia di Dio e non con l'intelligenza umana, che qualche volta è proprio inadeguata, vuol dire poter vedere cose che vede lui e incontrare nell'altro, nella sua contraddizione, nel suo peccato, nella sua chiusura mentale, nella sua cocciutaggine, talvolta un premio, un dono di grazia che dice il suo desiderio di mostrarsi, di essere epifanico, di mostrare a tutto il mondo che cos'è l'amore di Dio. E chi fa questo come fanno i santi è beato, trae la beatitudine dall'esperienza che fa. Quando vede un altro uomo rialzarsi, quando vede una donna tornare sui suoi passi e incontrare Dio, quando vede un figlio tornare a rispetto, quando vede un vecchio sperare oltre la morte, chi ha la capacità di vedere questo sa di vedere Dio. Questa è la nostra beatitudine, e questa, come alla Maddalena, non ci verrà tolta né in questo mondo né nel prossimo. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché quando hai squarciato il cielo per mostrarci parte della tua grandezza e la luce della tua bellezza e della tua misericordia, noi vi abbiamo intravisto anche la nostra parte, vi abbiamo visto ciò che hai preparato per noi, e per questo desideriamo giungervi, purificati dai nostri peccati, con un cuore nuovo, nella speranza di poter essere assimilati al tuo stesso Figlio, del quale abbiamo goduto in tutto questo tempo la compagnia. Padre Santo e misericordioso, facci entrare in questa beatitudine, per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa. Si spogli dei calcoli umani e si rivesta di Cristo, di quella attenzione ai poveri, agli ultimi, ai peccatori, alle persone schiacciate dalla vita. Le visiti, le rialzi, mostri loro il volto della tua misericordia e porti a compimento la sua vocazione nella storia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che ci hanno fatto del male. Noi li abbiamo giudicati. Siamo stati rancorosi, vendicativi. Abbiamo chiuso il cuore. Non abbiamo saputo comprendere. Padre Santo e Misericordioso, tu solo sei il padrone della verità. Tu solo conosci il tempo della giustizia. Stempra i nostri giudizi e cambia il cuore anche dei nostri nemici. Per questo ti prego.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, preghiamo per gli afflitti, per quelli che in qualche modo si trovano a disperare del tuo amore, della tua misericordia, quelli che si sentono carichi di peccati e incapacitati ad entrare in questo piano di salvezza. Tu nulla disprezzi di quanto hai creato, per questo mantieni in esistenza tutte le cose. E allora soccorri i nostri fratelli più deboli, più fragili e più soli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, per la grazia di questa Eucaristia, per il merito dei tuoi santi, della Beata Vergine Maria e del tuo stesso Figlio, dona a questi uomini e a queste donne la consapevolezza di essere chiamati a una vocazione santa e la consapevolezza di poterla raggiungere. Togli da loro il sospetto che questa sia una vocazione per altri migliori. Da loro il desiderio autentico di incontrarti nella loro vita e di celebrarti anche un giorno con la loro morte. Lo vediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.